caos, sempre non serret, chama passeggiare. No giorno, igual a un altro giorno, o tempo se ne va. Alla piazza del Gamon, seu lozão, saia que c'è, migali, capacendali, bella canto tui. E sento ogni tanto di qualche una che se ne va lontano alla grande città.
Eh sì, qualcuno che se ne va nella grande città, dalle campagne, qui Basilischi, cantata Basilischi, Ennio Morricone scriveva queste musiche per Elena Wertmüller, Fausto Cigliano la interpretava in questa maniera sublime. Bentrovati Alessandro De Rosa e bentrovati anche
Barbara Tartari, è un piacere essere qui con voi.
Barbara, questo pezzo lo avevo scelto perché oggi di cosa parliamo? Di questi paesi...
Sì, di questi paesi che sono un po' sospesi tra una resistenza appunto fervente e una voglia un po' di abbandono. Sono luoghi che rimangono lontani dai riflettori, ma che conservano, come questa musica, secondo me, un fascino davvero ineguagliabile, che in certi casi vengono anche poi riscoperti, così come le tradizioni che le abitano.
Assolutamente. Ieri Claudio Farinone si è occupato sempre con te, no? Della musica, della globalizzazione, del fatto che insomma la world music, così lì c'è molto anche del supporto, dello sviluppo tecnologico che ha, di cui ha potuto godere anche la musica nel bene e nel male, e in effetti ha un po' piallato da un certo punto di vista la diversità culturale locale, da un altro lato ha favorito la germinazione e la variazione. Beh, insomma, anche di questo parleremo con Anna Rizzo. Lei è un'antropologa autrice del libro I Paesi Invisibili, Paesi Invisibili, manifesto sentimentale e politico per salvare i borghi d'Italia. Ben trovata Anna.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
E abbiamo anche un graditissimo ospite con noi, uno storico della musica, ricercatore, compositore e insegnante anche in conservatorio, che si è occupato in maniera approfondita della tradizione musicale e culturale in Abruzzo. Quindi è un piacere accogliere ai nostri microfoni Alessandro Giovannucci. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, bentrovati. Ciao a tutti e a tutte, grazie per l'invito.
Grazie a voi.
E beh, io partirei da Anna, se Alessandro ce lo consente, nel senso che la puntata in effetti è nata proprio dai paesi invisibili, no? Al di là del tuo libro, Anna, che è evidentemente una cristallizzazione di una ricerca, tale ricerca ha visto proprio questi borghi che resistono, questi borghi che in qualche modo vengono abbandonati. Mi sposterei quindi, prima di arrivare alla musica, al fenomeno culturale, sociale, insomma antropologico più in generale, a cui hai assistito e che hai potuto studiare.
Dunque sì, la mia è una ricerca accademica che nasce circa 15 anni fa all'interno di un dipartimento incredibilmente di archeologia, quindi anche in questa sensibilità molto rara delle mie professori, che cercarono di organizzare questa missione da un punto di vista anglosassone, no? Quindi multispecialistica. Io come antropologa ho cominciato a occuparmi di un paese in abbandono. In realtà, quando comincio a occuparmi di questo piccolo paese dell'Abruzzo in provincia dell'Aquila, un paese terremotato dal grande sisma della Marsica del 15, in realtà mi resi subito conto che di questo paese esistevano pochissime informazioni, no? Esisteva pochissima bibliografia. Sicuramente fu questo l'argomento, la scintilla, che mi innescò un motivo di ricerca maggiore per capire cosa stava accadendo a tutti gli altri paesi, piccoli paesi o frazioni che stavano subendo un grave spopolamento. Quando parlo di grave spopolamento, stiamo parlando di paesi che hanno 100 o 50 o decine di abitanti, quindi micro paesi che resistono. E la domanda che mi posi per svolgere quest'inchiesta, questa ricerca, è cercare di capire perché non se ne fossero mai andati, no? Nonostante i terremoti, nonostante l'emigrazione interna, la migrazione appunto anche verso la Svizzera o verso i paesi sudamericani, perché una parte della popolazione molto anziana continuava a rimanere a vivere in questi posti.
Beh, sì, guarda, questo brano che abbiamo ascoltato e anche I Basilischi, questo film che tra l'altro consiglierò, sarà il mio consiglio del giorno alla fine, perché noi alla fine di questa fascia adesso abbiamo il consiglio e quindi io consiglio a tutti di andare ad ascoltare, a
E
vedere
vedere i
questo film dei
basilischi.
Basilischi perché parla proprio di questo momento di transizione che arriva la televisione in un vecchio paese, no? Era il 1963 della Basilicata, dove non c'era niente, neanche il vento praticamente, la paglia e il fieno, e questa televisione però cambia le cose, quindi le cose iniziano a cambiare, quindi un fenomeno di resistenza. Alessandro, forse chiediamo a te, visto che anche tu ti sei occupato di questa ricerca, in particolare all'Abruzzo ti sei dedicato tu, adesso abbiamo anche degli ascolti che arrivano di lì. Come questo si traspone da un punto di vista musicale, insomma? Che cosa rimane, che cosa viene perso di queste tradizioni?
È un discorso ovviamente molto ampio e
Certo.
difficile da mappare. Diciamo che si lega, la musica si lega in questo caso proprio al processo culturale generale, per cui la musica come la cultura è invisibile e poi si concretizza in un repertorio musicale, un repertorio coreutico. L'Abruzzo vive questa situazione che Anna conosce benissimo, una sorta di via di mezzo, perché è una regione del sud, ma geograficamente non è particolarmente a sud, non è neanche una regione particolarmente nota, per cui dal punto di vista anche delle registrazioni, per esempio etnomusicologiche, l'Abruzzo in verità, quando ci si interessò delle musiche popolari del sud Italia, fu tra le prime regioni, per esempio, che fortunatamente ricevettero attenzioni e registrazioni, ma poco dopo poi attenzione fu destinata ad altre regioni viste come culturalmente più ricche, e questo ovviamente ha portato a una perdita del patrimonio, però come dicevi prima tu è giusto anche usare, no? Il progresso per cercare di riattualizzare, per cui ci sono gruppi di cosiddetta riproposizione, poi farò piacevolmente anche qualche nome se avete interesse,
Ma
per cui
certo.
se da un lato c'è l'erosione del tempo e dei territori con l'acqua, col vento, no? Come fossero gli oggetti atmosferici che consumano un repertorio, dall'altra il repertorio in qualche modo sopravvive, cambiando ovviamente, ma dalla stessa radice.
Ma ci hai portato degli ascolti? Io direi magari ascoltiamone uno dei tuoi, Alessandro. Da quale vogliamo partire?
Certo. Guarda, io il primo col quale partirei è un canto che si chiama Casche la Live, cioè cade l'oliva, è una canzone che parla di questa vallata abbandonata mentre chi canta pensa al suo amore, perché è legato a un altro ascolto che ha portato Anna, che è Scuramaglie, fa parte del repertorio classico, diciamo, abruzzese, perché sono due canti, secondo me, legati, perché gli studi ci dicono che hanno un'origine molto antica. Addirittura forse anche tardo medioevale, secondo gli studi di Antonio Dienino, e pare che siano venuti sulla costa abruzzese verso il XIV, il XV, XVI secolo, come canti della comunità arbresce, che sono quei canti di alcune zone, quelle comunità di alcune zone del sud e centro Italia che hanno cultura e lingua albanese, e quindi pare che addio, addio amore e nebbia alla valle, insomma, questi due canti siano venuti insieme, ecco.
Alla montagna, nella campagna, già sta nessuna. Addio, addio, amore, casche, sequoie. La live casca all'albero, li foglie.
Casca la live, casca la ginestra. Casca la live, li frunna ginestra. Addi, addi, amore. Casca sequoia, la live casca l'albero, li foglie.
Beh, bellissimo.
Meraviglioso.
Bellissimo, sì, sì. Beh, questo, quindi cade l'oliva, ci stava spiegando Alessandro. Barbara, cosa...
Un canto di una nostalgia incredibile, trovo. E questo mi fa sorgere una domanda che vorrei porre ai nostri due ospiti. Il fatto che ci siano dei luoghi che piano piano si svuotano dei loro abitanti per andare in città, per andare verso magari dei luoghi più che offrono più prospettive... Mi viene da dire, forse non è necessariamente un motivo per cui perdere questa tradizione, anzi a volte trovo che alcune comunità spostandosi, emigrando, forse tengano ancora più strette a sé e alla comunità, diciamo, che si ricrea in un altro luogo quella loro tradizione, che può essere una tradizione di natura diversa, anche musicale in questo caso. Per cui volevo capire cosa ne pensavano i nostri ospiti. Alessandro Giovannucci, secondo lei è una possibilità, cioè, che lo spostamento non significhi necessariamente una perdita, ma anzi un rinnovare questa memoria anche attraverso questo sentimento della nostalgia?
Sì, io sono convinto di questo e penso che chi ha una visione della tradizione, sia essa musicale o di altro tipo, come qualcosa di statico, di immutabile, da preservare così com'è a tutti i costi, non si sta veramente occupando di tradizione, che appunto è un consegnare qualcosa a chi viene dopo di te in ordine cronologico e così via. Infatti questa, come dire, questo rapporto con la tradizione ci obbliga, per fortuna in maniera positiva, a fare i conti con che cos'è l'identità, che cos'è la cultura.
Certo.
Infatti non è un caso, no, che tutti i governi totalitari, tutti i regimi di qualsiasi colore politico fossero, hanno sempre fatto la guerra alle tipicità regionali tradizionali, perché c'è bisogno sempre di uno Stato centralizzato, spersonalizzante, e tutto ciò che mette in crisi in maniera però positiva l'identità viene visto con il fumo negli occhi, e la cultura popolare è proprio questo, è un rimischiarsi continuo.
Certo.
Di Barbara,
prego.
No, volevo ribaltare la domanda ad Anna, forse, che esatto. Così Anna Rizzo.
Dunque, come tutti noi, anche i paesani fanno parte di più gruppi in contemporanea, quindi spostandosi in città o comunque altrove, anche all'estero, si rimane comunque paesani, quindi porti con sé un bagaglio di conoscenze, di tradizioni, anche di cultura familiare, locale, che è anche un elemento aggregante, no, nel ricostruire gruppi di appartenenza altrove. Spesso la tradizione musicale è un elemento anche di coesione con altre persone che provengono dal tuo stesso territorio, perché alimenta appunto questo senso di appartenenza, anche un sentire più profondo. Anche un elemento di spiritualità, perché appunto questa tradizione musicale, soprattutto nei paesi, si esprime nei momenti di festa, nelle feste patronali, ed è proprio in questi momenti che anche sotto forma di ritualità spesso si alimenta, si viene a conoscenza di una serie di repertori musicali che poi fanno parte anche della tua biografia personale, che porti con te ovunque andrai.
Esatto, poi molte informazioni si trovano proprio all'interno dei testi, andando a studiare i testi di queste canzoni. Mi era capitato, cioè, Squilibri Editore, un grosso editore in Italia che si occupa di questo genere di diciamo, soprattutto anche libri etnomusicologici, anche della Basilicata, veramente entri in una cultura dall'uccisione del maiale allo scherzo, a quel modo di giocare, no, che si aveva in paese. Il brano che hai portato tu, Anna, Scuramaie, di cui già abbiamo fatto un po' accenno, in particolare, che cosa ferma?
Dunque, Scuramaglia è un testo che ho scelto perché Alan Lomax lo ebbe in dono da uno scannese. Il riferimento è legato al fatto che io lavoro a Scanno, in particolar modo a Frattura, che è una sua frazione. Alan Lomax, uno dei più grandi etnomusicologi a livello mondiale, no? È considerato colui che ha registrato il mondo, è anche un saggista, uno scrittore, fu donato da un locale nel 1954, Giuseppe Gadita, conosciuto come Giuseppillo, gli donò appunto questa registrazione, questo canto. Io lavoro nel paese, nella frazione del comune di Scanno, ho avuto la possibilità di registrare le signore e i signori locali che ancora adesso, in occasione della festa della Madonna del Rosario, la seconda domenica di ottobre, cantano il Te Deum, un canto religioso, una preghiera in latino a cui loro sono particolarmente affezionati e devoti, che è un elemento fortissimo di coesione sociale. Stiamo parlando comunque di una comunità al di sotto di 50 abitanti, in cui partecipano la maggior parte delle persone residenti. Incredibilmente partecipano anche gli adolescenti, per cui lì il passaggio generazionale anche di queste competenze si avvera, no? È uno dei pochi casi, anche se manca la parte centrale dei 30-40enni che, non abitando più in questa piccola frazione, appunto non partecipano a questa ritualità. Il Te Deum mi è particolarmente caro perché è stata una delle prime registrazioni sonore che ho fatto, e successo solamente in un momento successivo, pochi anni fa, andando a indagare nel vecchio paese di Frattura Vecchia, un paese terremotato, si è scoperto che nella chiesa privata della famiglia Ricci, la famiglia aristocratica locale, che possedeva appunto questa chiesa privata, nella campana c'era proprio un si è stata trovata un'iscrizione del Te Deum, proprio a testimoniare questa continuità etnostorica di questo canto. Ed è a questo punto si pone questo canto come una sorta di dispositivo relazionale che può commentare, che commenta la che commenta ed elabora la propria storia attraverso proprio uno scrutinio, no? Sul proprio passato.
Rimasta sola, abbandonata da tutto, e canta la Scuramaglia. Scuramaglia significa rimasta all'oscuro, senza marito. Giuseppillo canta.
Molto tenerezza questo signor Giuseppe, no? Che mentre stavamo ascoltando con Barbara qui ci è scesa quasi una lacrimuccia, diciamo. E in effetti il manifesto sentimentale e politico per salvare i borghi d'Italia, questo è il sottotitolo dei Paesi Invisibili di Anna Rizzo, c'è questa componente sentimentale, chissà. anche utile per i giovani, Barbara. Stavo
esatto.
facendo delle riflessioni.
Riflettevamo sulle parole di Anna Rizzo, no? Che diceva appunto che c'è un nuovo interesse, paradossalmente, dagli adolescenti, dal pubblico più giovane rispetto ai loro padri e alle loro madri, probabilmente. Un po' come il ritorno in alcuni borghi abbandonati magari da molti anni, il ritorno di alcuni giovani che cercano di ripopolare alcune zone, di portare una nuova cultura, un nuovo entusiasmo. Allora vorrei girare questa domanda ad Alessandro Giovannucci, anche dal punto di vista culturale, appunto, dei canti, delle musiche tradizionali. Secondo lei c'è un rinnovato interesse da parte di giovani generazioni?
Allora, secondo me ce ne sarà sempre di più, ovviamente una previsione, ci risentiamo tra qualche anno per vedere se
lo speriamo,
no. Però l'impressione che ho io, appunto, è che le promesse del capitalismo rampante negli anni 60, 70, 80 hanno fatto trasferire tante masse nei centri produttivi con la speranza, a volte anche esaudita, a volte meno, di un migliori condizioni di vita, non sono più le condizioni di adesso, un capitalismo in fase già tarda ormai, dove molte persone si sono rese conto che quelle promesse, ammesso che fossero vere, probabilmente non lo sono più adesso, perché è cambiato il mondo, la politica, l'economia, la società. Per cui dal punto di vista di questi ritorni che accadono, no, in questi territori, probabilmente succederà qualcosa anche dal punto di vista musicale, perché chi ritorna si porta dietro, come diceva Anna, sempre, no, tutti i gruppi di cui fai parte e quindi anche tutti i repertori musicali, culturali, reimpiantati, per cui sarà adesso interessante vedere questi, per appunto ci vorrà un po' di tempo, questi repertori di ritorno, secondo me ci daranno delle cose che adesso non riusciamo neanche a immaginare, che probabilmente porteranno a qualche nuovo fiorire.
Anche perché no? L'aspetto musicale nel frattempo è cambiato comunque, perché ritornando i giovani si portano dietro una memoria lontana magari di queste tradizioni, ma anche tutta una cultura invece contemporanea, per cui come vediamo magari rinascere alcuni borghi attraverso arte, attraverso una visione anche moderna, no, del fare cultura, probabilmente potrà accadere anche dal punto di vista musicale.
Esattamente, esattamente. Secondo me ci sarà sempre più interesse per il paesaggio sonoro. In generale, proprio nell'idea che avevano Murray Schafer e il World Soundscape Project, questo gruppo che da partire dagli anni 70 ha iniziato a mettere sul piatto il fatto che abitiamo immersi in un mondo sonoro,
certo,
è fatto non solo della musica, che è il momento dove la sonorità si impone a noi umani e noi restiamo spesso, no, colpiti dalla magia, però è anche il suono che ci circonda, no? Il suono in cui viviamo ogni giorno, e quello cambierà anche perché chi dai grossi centri si sposta in centri più piccoli, spessissimo la prima cosa che nota o che gli fa decidere di fare questo passaggio importante di vita è proprio un diverso paesaggio sonoro, e quindi ripopolare in qualche modo quello spazio, riappropriarsene in maniera creativa e dialettica, potrebbe, come stavamo dicendo, generare cose.
Eh già, generare cose. Quando si parla di ritorno, Barbara, devi sapere che io penso sempre al ritorno dello Jedi, no? Della forza, no? Queste cose qui. Però effettivamente, facendo un parallelismo con Star Wars, di cui non ho la musica, altrimenti l'avrei messa, devo dire. Però dico, il ritorno dello Jedi, bel film, ma perché ci parla anche di questo, del mito dell'eroe, no? Che deve toccare l'oscurità per poi rivedere la luce, insomma, è la storia più vecchia del mondo. Il discorso qui, lo volevo girare ad Anna, perché da un lato noi stiamo parlando di una decentrificazione, di uno spostamento, di una centrificazione nella città e quindi di movimenti della fisica classica, diciamo così, un corpo si sposta nello spazio e ne occupa un altro di spazio e anche in un altro tempo, però ci sono anche da considerare gli svuotamenti e gli arricchimenti, come dicevamo all'inizio, anche fatti da internet, ad esempio. Internet è la, diciamo che penso sia uno spazio, diciamo così, che è quasi un presente dilatato. Quando mi sono trovato a trovare un nome alla contemporaneità, su internet, anche a livello musicale, ma non solo, è tanto contemporaneo Vivaldi, teoricamente, che Mahmood, che è uscito ieri mattina col pezzo. Perché se uno non ha gli strumenti per capire che quella musica arriva da quel periodo storico e mettere l'etichetta al contesto, tutto viene un po' come dire, piallato, che è un'opportunità, ma allo stesso tempo anche qualcos'altro. Anna Rizzo, questo genere di, come dire, decentrificazione, questa sorta di innovazione, di cambiamento, antropologicamente come è vista in questo discorso che fai tu, se è analizzata?
Dal punto di vista digitale, e dunque incredibilmente, nonostante le aree interne per buona parte non siano del tutto coperte, no, dal digitale, nel senso non riescono ad avere una buona connessione per potersi connettere, quindi per usufruire di strumenti digitali, in realtà lo strumento digitale stesso in moltissime occasioni riesce a compensare una solitudine e anche un vuoto lasciato anche dai sistemi informativi, e molte delle informazioni locali le persone le riescono a trovare appunto attraverso il digitale, appunto perché le edicole scompaiono, non esistono biblioteche, non esistono teatri, comunque hub culturali, biblioteche, mediateche dove possono approcciarsi con, no, con la fisicità del libro, con i giornali e i periodici. Quindi sicuramente rimanere informati attraverso internet, attraverso appunto dei repertori digitali, colma questo tipo di mancanze.
Quindi c'è anche da questo punto di vista, sì. E Alessandro, magari concludiamo proprio con te da questo punto di vista sul discorso di internet. In che modo secondo te sta plasmando anche questo futuro musicale, no? Diciamo tradizionale ma anche globale, insomma qui è una linea di confine molto labile.
Sì, l'influenza ovviamente è su varie su vari livelli, diciamo. Sicuramente c'è il livello creativo, queste tecnologie creano possibilità di creare musica, c'è anche il fatto del supporto, del preservare, e quindi le registrazioni di Alan Lomax, cui Anna prima faceva riferimento, adesso sono accessibilissime, per cui alcuni possono riscoprire le tradizioni del proprio territorio sulla rete internet senza che gli parla del luogo in cui loro sono, no? Quindi può anche a volte coprire quello, e poi può anche far viaggiare le informazioni, quindi non solo dal mondo al territorio isolato, ma anche viceversa.
Certo, forse anche la possibilità, Alessandro Giovannucci, non so se lei è d'accordo, di connettere comunità, diciamo, magari locali che nel frattempo si sono disperse, che hanno la possibilità in qualche modo di rimanere in connessione e di ritrovarsi. Non so, penso a dei festival che magari fanno ritornare nel luogo di origine gruppi che nel frattempo sono altrove, ma che si ritrovano in quel luogo per riproporre la loro musica.
Sì, sicuramente sì. E inoltre prevede, rende più possibile anche la documentazione, per quanto imprecisa, anche senza essere studiosi, di alcuni momenti culturali musicali. Vi faccio un esempio: il Laccio d'Amore, che è un ballo che rientra nella categoria dei riti arborei, propiziatori, divinatori, dove sono questi lacci policromi che vengono fatti girare intorno a un perno, a un panpalo. Da tutti i partecipanti che si intrecciano secondo i passi che sa chi partecipa a questo rito, che già dal 1400, per esempio, a Penna Sant'Andrea in Abruzzo sono state trovate tracce. E adesso, dopo essere stato appunto uno strano, oscuro rituale che non si conosceva bene, poi dagli anni 30 hanno iniziato a fare i primi studi, adesso se uno va anche banalmente su YouTube trova non so quante decine di video di lacci d'amore fatti quest'anno, l'anno scorso, l'anno prima e così via. E questa, anche se appunto non sistematica, è una forma di documentazione veramente importante.
Certo.
Anna Rizzo, lasciamo proprio concludere te una domanda anche quasi provocatoria. Allora, questi borghi noi li andremo a rivivere, li ripopoleremo, sapremo farlo con il dovuto rispetto?
Sì, lo sapremo fare istruendo, dando competenza ai nuovi abitanti, perché tornare a vivere in questi paesi bisogna farlo in maniera consapevole, avendo anche degli strumenti appunto educativi e anche finanziari, economici per poterli abitare in maniera adeguata. Non è semplice, hanno bisogno di infrastrutture, di servizi, ma soprattutto di diritti e di interventi anche ministeriali, quindi istituzionali, e che non vengono solamente dal basso. Ecco.
Beh, grazie mille Anna Rizzo. Beh, direi che siamo arrivati in conclusione, il tempo vola anche con ospiti come voi. Tradizioni musicali e culturali in Abruzzo, questo il testo di cui si è occupato anche Alessandro, che abbiamo avuto il piacere di avere ospite telefonico, Alessandro Giovannucci. E l'altro testo che voglio ricordare e consigliare è I Paesi Invisibili, manifesto sentimentale e politico per salvare i borghi d'Italia, autrice qui Anna Rizzo. E così abbiamo concluso anche questa avventura, Barbara.
Direi di sì, è stata una chiacchierata preziosissima, spero che appunto abbia dato qualche indicazione in più anche al nostro pubblico, quindi grazie davvero di essere stati con noi, Anna Rizzo e Alessandro Giovannucci, speriamo di riavervi presto con noi.
Grazie, sì, arrivederci.
Arrivederci a tutti e a tutte. Ciao Anna.
Televisione Svizzera, Rete 2.